eccoci qua, ragazzi. Bentrovati, buonasera, sono appuntamento
che
con
che emozione.
Perché siamo arrivati quasi a fine dell'anno, quindi il prossimo anno siamo un anno più vecchi, no, scherzo, battuta, perché 2020, no?
Beh, sì, 2020 è un anno più
vecchio. No, c'è poco da scherzare.
È vero, diciamo.
Non scherzare su queste
non
cose,
scherzare.
Siamo Nicola soprattutto.
Non scherzare, vabbè, non scherzare.
Calma, stai calmo, stai calmo, Nicola, calmo, respira.
Bentrovati con un appuntamento con quei lunedì, non da fino ai 22 su indiattore su www.telefonia.com.
Bravissimo. E radiofonico con la PH, con
l'unica radio con la PH,
con la PH, l'unica al
mondo,
positivo.
Presentiamo subito gli ospiti.
Ok,
partiamo dalla cantante Giorgia, presento con nome e cognome Giorgia Bazzan.
Ciao,
tutto bene?
Tutti.
Ciao Giorgia,
sì. Ben arrivata.
Grazie,
ciao. E prima che adesso fischi, adesso si
fa dietro. Sei tu, Nicola,
sei tu che
fischi,
chi ci parla appunto della sua nuova vita, la cantante, dico bene, insomma, le,
sì, è già da un po' che
semi nuova,
che semi nuova, semi nuova, e anche un album che ha fatto, insomma,
sì,
suo mondo musicale, dopo ne parliamo.
Perfetto.
E poi è venuto a trovarci un nostro, un vostro amico VG,
nostro
bene. Boh,
no, è l'amico di tutti,
l'amico di tutti.
Ma lo conoscono tu.
No, sto
conoscendo la scuola soprattutto.
Virgilio, basta la parola.
Con che pari? Grazie per essere venuto, ben trovato.
Grazie,
e
grazie,
a te, tutti. Te amici, siamo tre persone, no, che collaborano con te. Per quanto riguarda il mondo dei api, dico bene?
Giustissimo.
Un mondo abbiamo scoperto prima di entrare in trasmissione con tanti aspetti che neanche io conoscevo e che hai portato con te. Presenti tu.
Presento io, allora andiamo in ordine senza dimenticare nessuno. Ci abbiamo Emanuele Bizzi dell'azienda agricola Pucciarella.
Ciao Emanuele,
buonasera, ben arrivato Emanuele.
Grazie.
Antonio Nattanzi dell'azienda agricola multifunzionale di Spoleto Agricultural Time.
Ciao. Grazie Antonio.
Che lo chiamo Antonello, però vabbè, Antonio.
Ci sta,
lo conosco da un pezzo. Sì, ben arrivato Antonio.
Ben arrivato,
Antonello.
Grazie.
Piacere mio.
Poi abbiamo Andrea Boschetti dell'azienda agricola Boschetti, lui è un apicoltore su Spoleto che segue appunto le api nell'azienda agricola multifunzionale.
Che ho scoperto è attualmente 95, giusto?
Sì, esatto.
Quindi con lui non faremo la foto alla fine, perché io che sono 1,65 mi...
Aggiungo che ci sta sentendo comunque in diretta l'apicoltore Luca Galli.
Ciao Luca!
Ciao Luca
dell'apicoltura Galli di Corciano, con cui si collabora più sulla zona dell'azienda agricola Pucciarella. Poi adesso piano piano scopriremo tante cose del mondo degli api,
fantastico mondo delle
cose ancora. Restate con
e
noi,
quindi,
perché
andiamo qua molto e poi iniziamo questa puntata.
Mi hanno richiesto gli Squallor. Tra poco
mettiamo una canzone e poi torniamo, tranquilli, andiamo.
E fammi morire dicendo me sì, nata vota, e fammi campare, e fammi tornare, nata vota once again, te copesce scudule, e fammi campare, sia vita così, nata vota, che sta l'ultima canzone che canta, st'occasione non dormiente, sta cappella non di giù. Va a fanculo con chi vuoi tu, nata vado matis blu, se sto cuore rimane solo tu, va a fanculo con chi vuoi tu. Nata vado da già massacro, nata vado da già la voglia morire, mi sento addovato, nata vota, paura da tu,
me la sa così. E a dume non torna più. If you don't come back, Mario, non tengo da fare. Ma vado a cucare e non dormo. E ritorno con pensiero a sta bocchiata. A su cazzo c'era l'acca. Canta sempre I'm loving you.
Facciamo i complimenti a Nicola, ha fatto una canzone meravigliosa. Veramente.
Chi fischia? C'è qualcuno che
qualcuno fischia? Ok, forse abbiamo
c'è qualcuno che fischia.
Hai sentito Nicola, una canzone meravigliosa, una canzone poetica, veramente. Tanto continua questo
c'è
fischio.
Qualcosa che ci dà fastidio.
Sì. Forse
oltre Nicola,
Nicola, devi smetterla però.
Nicola, smettila.
Non sei di queste canzoni così poetiche. No, vabbè, iniziamo con
ricominciamo.
Infatti. Andiamo da Giorgia, siamo cavalieri.
Sì. Giorgia!
Giorgia Barzanti
presenta il suo album.
Come è nata, prima piano mai ti faccio, come è nata questa passione per la musica?
Sì, io fin da piccolina, la prima esperienza è stata con il pianoforte, quindi da quando ero piccola sono stata alla banda dello Zecchino d'Oro a suonare il pianoforte e non a cantare. Questa cosa mi sembra veramente strana. E poi da lì ovviamente poi ho studiato canto a Roma, diciamo dal 2014, poi vabbè facevo ovviamente varie serate live durante l'università. Poi nel 2014 ho aperto il concerto di Eugenio Finardi dopo aver vinto Palco Aperto Roma e ho duettato anche con lui, poi ho aperto un'altra tappa, poi c'è stata un'altra apertura di concerto a Natali, ho autoprodotto un EP e poi nel 2016 ho iniziato questa collaborazione con Guido Guglielminetti, che è appunto il mio produttore ed è il bassista, il produttore tra i tanti di Francesco De Gregori, storico. Quindi, insomma, sì.
Un cantante e... niente male.
E sì, poi da lì sono stati tre anni di vari bei traguardi che sono comunque stati dei punti di partenza, perché c'è stata la finale di Aria Sanremo, varie finali a dei premi, anche premi vinti quest'ultimo anno, poi magari ve ne parlerò dopo,
okay.
Quando diremo.
E l'album come si chiama?
L'album si chiama Non eri prevista.
Ok.
Col fischio.
Ripetiamo come si chiama?
Perché sicuramente se parlo di fischio. Non eri prevista.
No, devo dire ti per questo tema, poi torniamo.
Sì,
ci torniamo,
sì,
eh.
Sì, intanto.
Intanto sì, facciamo una breve piccola presentazione. Poi torniamo, sì.
Lei
sì,
si chiamava il zio, no?
Del giro,
insomma, come iniziamo a fare questo mondo?
Con i colleghi
ha portato anche da mangiare, tra virgolette, ha portato foto, ha riempito la stanza, sì, anche una bandiera per chiamare WWF.
Sì, sì.
No. Da chi partiamo con questo mondo delle api? Come iniziamo?
Guarda, ti dico subito, lo presentiamo perché è nata da una passione, così, iniziata tutto per caso come succedono la maggior parte delle cose, e è andata avanti sempre per caso con la conoscenza, anche no, uno si conosce, di ecco, delle persone che sono qui con me, esatto, e di altre che ci ascoltano da casa, perché comunque non sono qua oggi per motivi e impegni improrogabili, quindi comunque ci interessa. E la passione è nata anche all'Istituto Agrario comunque di Todi, al Ciuffello di Todi. Abbiamo iniziato qualche anno fa col mondo dell'apicoltura, ci sono stato io cominciato questa cosa sulle api perché gli altri avevano paura, quindi per me invece è stata una sfida con gli altri operatori hanno detto no, non abbiamo paura. Io
avevano paura delle punture avevano delle api paura. Proprio per i bambini?
Ma delle punture, forse anche per loro, comunque l'avvicinamento al mondo delle api, vi assicuro che, e poi c'è chi ha molta più esperienza di me, parlo appunto degli apicoltori che ho nominato, che una volta che entri in questo mondo non ne esci più, è così, perché diventa tutto così bello e stupendo che non fai altro che leggere libri, appassionarti eccetera. In modo particolare io mi occupo dell'api didattica, quindi ho portato questo mondo delle api nelle scuole. Nelle scuole non solo per, uno pensa subito magari ai bambini, ma abbiamo iniziato a lavorare con bambini da 2 anni e mezzo fino all'alternanza scuola-lavoro, quindi fino ai 16-17 anni, che è importantissimo, quindi riusciamo a coprire tutte le fasce di età. E ci abbiamo poi, ve lo diranno anche i titolari delle aziende, delle richieste anche di team building da parte di aziende, sì, sul mondo delle api, avvicinamento al mondo delle api, parallelismo fra la nostra società e la società delle api, la differenza tra il toccare, quindi come si toccano le api e come possiamo toccare anche toccarci fra persone in modo buono, e il touch. Quindi questa è stata una delle ultime cose che abbiamo fatto insieme alla nostra anche guida, che è una psicopedagogista. Siamo andati a vedere proprio il tocco e il touch, proprio per analizzare quelle che sono le sensazioni, le emozioni che ci possono dare queste cose,
che poi
o togliere.
Ok, che poi mondo app è un mondo importante che ha avuto, poi ne parliamo con i nostri con i nostri. Quest'anno è stato un mondo creato un po' di difficoltà, no? Ne parliamo prima di te durante il primo quindi qua. Sono nate un po' il mondo delle api in difficoltà, no? E fanno parte della catena della natura, una parte importante, no? Quindi
assolutamente
poi
sì.
Paremo, ecco.
Sì. Questo effettivamente è un problema che abbiamo avuto soprattutto quest'anno, e i nostri apicoltori possono parlarcene, comunque darcene ovviamente. La verità è questa, quindi dopo 50-60 anni abbiamo avuto grandissime problematiche. Forse dobbiamo iniziare anche a capire che comunque un po' i cambiamenti climatici, un po' i problemi di tutto quello che chiamiamo solamente veleni per non andare sopra, abbiamo un po' inquinato
tutto di oggi,
tutto,
diciamo,
il mondo. Sì. Ricordo che le api sono comunque sentinelle dell'ambiente, infatti. Quando c'è una moria di api effettivamente c'è qualche problema.
Campanellino dell'aria,
bravissimo,
sì, dell'ambiente. Sì, parliamo, sì.
Partiamo un attimo, sei d'accordo? Mi hai dato qualche suggerimento del ragazzo prima puntata, perché Antonio ha un'azienda, giusto Antonio?
Sì.
Che è Spoleto, molto bene, è stato bello, grazie Nico. Un'azienda multifunzionale, no? Però presentaci questa tua vostra realtà che c'è.
I danni dell'agricoltura sono stati infiniti, e come agricoltore che vuole rimettersi al centro dell'ambiente è necessario che faccia una rivoluzione, ma non perché la fa Antonio, perché l'Europa si è accorta dopo tanti anni che dava dei sussidi all'agricoltura sulla quantità di produzione, a un certo punto si è accorta qui stiamo facendo un gran macello, e infatti è l'agricoltura una delle cause tra le più importanti dei cambiamenti del clima e dell'ambiente. E ha detto: non ti do più un aiuto per la quantità che produci, ma ti do un aiuto se tu lavori come una entità che appartiene all'ambiente. Quindi ti dà la possibilità su terreni che erano, diciamo, meno redditizi rispetto alla pianura, ad esempio, quindi agricolture collinari, agricolture di montagna, ti permetto di integrare il tuo reddito facendo fattoria didattica, agriturismo e adesso fattoria sociale. La storia la sintetizzo velocemente, okay. Però in questo processo scoppia una cosa, che l'agricoltore che è ritenuto in una parte dei lavori quelli socialmente meno importanti, ti accorgi che invece c'hai in mano un elemento fondamentale, che è quello del contatto con la scuola, con il sociale e con la sanità, in cui tu sei responsabile di quello dell'ambiente, cosa che rispetto agli agricoltori il resto della società ancora l'ha capito un po' poco. E questa è stata la grossa rivoluzione per la mia azienda, sposare la multifunzionalità, perché te scatta una visione diversa, che non è soltanto quella del far rendere nel migliore dei modi il tuo campo, ma ti accorgi che invece fai parte della comunità, del sociale, e c'hai la responsabilità indiretta
di una specie di catena, diciamo.
Esatto, la prima reazione è quella che passi a una coltivazione biologica, e quando cominci a scoprire il mondo biologico non dal punto di vista soltanto del mercato, ma ti accorgi che tutto è collegato. È come quando io ho incontrato sia Virgilio come biologo e Andrea come apicoltore, ti accorgi che l'agricoltura ha la sua importanza. Quindi i tipi di coltivazione che prima utilizzavi per fare delle alternanze sulla produzione le facevi anche in funzione dell'ambiente e le api. Io sono allergico al miele, quindi spiegate, ma è un mondo affascinante per il semplice motivo che non ti guarda una cosa specifica, ma ti dà un po' il concetto del complesso. Tutti quanti noi ti fanno rendere conto che sono le persone che possono influenzare il tuo ambiente. E sulle api, ragazzi, è una cosa, un insegnamento continuo giorno per giorno.
Io mi parlo di viaggio delle api, parliamo con la musica, un altro aspetto.
Su questo mi puoi comprendere, allergico alle api, che contributo io do a questi due? Diventava assurdo. E allora, dato che a me non piacevano le cassette dell'api con il tetto dritto che mi sembravano delle bare, ho detto benissimo, le facciamo noi, e le facciamo però a tettino, gli diamo un nome, e lì il contatto poi con le scuole, i ragazzi che io non so, un ragazzo, mi sentite dalla voce, ma ho 65 anni, quindi è un agricoltore un po' anomalo. Con i ragazzi, quando è stato presentato il mondo delle api, si sono entusiasmati e hanno fatto il progetto Un'arnia per amica. Non so se ve lo racconto adesso, magari dopo.
Andiamo un attimo
la musica, poi torniamo e
poi si approfondiamo. Meglio, sì, d'accordo.
Fate altri dove di cui abbiamo parlato, e poi continuiamo.
Sì. Quindi mandiamo. Come ti senti, Giorgio? Mandiamo il tuo pezzo,
sì,
d'accordo?
Non
eri prevista.
Perché non è prevista?
Non eri prevista. Un po' ce
l'hai. Questa sei prevista,
lo diciamo dopo averla scostata.
Ci sta.
Va bene, vai.
L'incursiamo. A tra poco.
E non eri prevista in questo dolore. In questa quotidianità. E non eri prevista. Perché hai gli occhi di chi riesce a portarti al mare, raccogliendo pezzi di fragilità. E non eri prevista e non avevo previsto che le mani si potessero parlare e che gli occhi si potessero toccare. Che le bocche avessero perfino imparato a sognare e che i pensieri gli stessi sanno farsi anche male. E non eri prevista sul tuo vestito. Non più tulipani, ma vino a volontà. E se l'avessi previsto, ti avrei offerto certamente il mondo e non una stupida canzone. Ma che stupidità. E non eri prevista e non avevo previsto che le mani si potessero parlare e che gli occhi potessero toccare, che le bocche avessero perfino imparato a sognare e che i pensieri gli stessi sanno farsi anche male. potessero toccare, che le bocche avessero perfino imparato a sognare, e che pensieri gli stessi sanno farsi anche male. E non eri prevista in questo dolore. Questa quotidianità.
Eccoci qua, complimenti a
Giorgio.
Un applauso.
Emozioni, emozioni vere,
sì. Eh? Sì. Un po'
passione,
sì.
Passione.
Emozione vera anche qua.
Beh, sì.
Anche il titolo, perché non hai previsto questo titolo?
Allora, questo è sì, il brano che dà il titolo all'album, perché a parte con questo brano, tra l'altro, ho vinto il premio seconda classificata al premio Valentina Giovagnini e il premio terza classificata, il premio della critica al Pop Rock Music Fest, sempre di quest'anno. È un brano scritto da Francesco Cicorella e Guido Guglielminetti, appunto. E qui, tra l'altro, c'è il pianoforte di Carlo Gaudiello, che è tastierista di De Gregori, Maligagliane, Chiara Di Benedetto al violoncello, che è una giovane violoncellista che, tra l'altro, è appena reduce dal Colpa delle Favole Tour di Ultimo. C'è Gianni Manzi alla armonica, che è un amico musicista. E non è riprevista perché questo brano in realtà parla di una donna che si scopre innamorata di un'altra donna, e suggeriva un po' l'idea centrale, il tema centrale del disco, che è quello appunto di un'idea di femminilità che non è univoca, quindi è una femminilità che si esprime in varie forme, va anche oltre pregiudizi, luoghi comuni, e ogni storia che c'è all'interno di queste tracce afferma un po' la propria identità con coraggio, con decisione, con libertà, e quindi una cosa non prevista rompe l'ordinarietà delle cose.
Infatti ne ha, diciamo, una presentazione mi ha mandato, mi ha via WhatsApp, mm-hmm. diciamo. Mi ha stupito una parola, libertà e coraggio, sì. poi che si svincola da ogni pregiudizio comune, quindi un concetto di femminilità
sì.
diverso, una cosa che spesso sentiamo, no?
Sì, o che magari comunque non si allinea per forza, o non si riconosce in un'unica forma. Esatto.
L'esigenza. Mm. Hai sentito l'esigenza di scrivere? Hai detto prima, ci raccontavi che hai scritto un po' tu i pezzi e poi
sì,
altri invece.
Di cinque brani sono anche autrice, esatto.
E invece essere autrice e cantare in questi anni?
Sì, sono stata sia cantautrice che interprete.
Quanto è difficile fare questi due ruoli, svolgere?
Diciamo? Allora, in realtà mi è piaciuto perché mi permette di vestire un po' diversi ruoli, appunto. Quindi poi devo dire che i brani che mi vedono come interprete comunque sono brani che io ho sentito molto vicino. C'era una sensibilità comune che ci ha legato, e quindi è stato bello.
Bello perché, insomma, si sente che ci chiedi molto in questo album, anche nella canzone abbiamo sentito tanta profondità, no?
Anche le collaborazioni che hai fatto sono
sì,
importanti.
Sì, ci sono delle collaborazioni importanti, c'è una cover riarrangiata appunto di un brano di Fossati, Viaggiatori d'Occidente, suonata con gli stessi musicisti che la suonarono con lui al tempo, quindi c'è Elio Rivagli, Fabrizio Barale, poi c'è un brano anche scritto da Gianmaria Testa insieme a Guglielminetti, quindi sì, diciamo, ci sono state delle collaborazioni per me preziose.
Come dire, proprio già tanto roba,
non si è fatta mancare
nulla. Niente, infatti.
Poi non ho citato Claudio Fossati, ma potrei continuare. Poi li ringrazio.
Hai citato all'inizio, sono già direi sufficiente, ma poi torniamo a te.
Ma invece il legame con Perugia? Cioè tu abiti tutto?
Allora, io insegno in una scuola qui a Ponte San Giovanni, poi ogni tanto.
Che materia insegni?
Io insegno proprio canto moderno.
Canto moderno,
diciamo, come si chiama a scuola, diciamo?
Alla Teamus mi trovate. Sì, sì. Sì, okay. Sì, poi io nelle scuole anche la mattina faccio dei progetti con la musica, sono anche educatrice, quindi
dove vai a tornare per parlare di questo, sai?
Va bene.
Adesso, no, c'è dato spunto per imitarmi,
sì, facciamo
una puntata legata alla scuola, no. Magari, no? Sì, l'arte, la scuola.
Poi venerdì sera sono a Perugia, al Ciaurino.
Ah, perfetto, dopo
quindi,
vediamo
chi vuole venire, si è fatta un po' di pubblicità.
E che rapporto c'è tra... Che rapporto c'è quindi tra questo lavoro da educatrice, insegnante e il canto?
Beh, una cosa che io ritrovo, almeno io cerco sempre di provare dell'empatia in quello che faccio e le persone con cui poi mi ritrovo a collaborare. Quindi diciamo che in tutto quello ho unito un po' le passioni, nel senso in quello che faccio in questo momento della mia vita e spero che continui, sono tutte cose che mi definiscono, in cui mi riconosco, quindi sono cose che mi sento molto mie.
È importante, no? Chiedere in quello che
sì, assolutamente.
Chi si segue, volte che si fa, no?
Perché sì, anche perché dietro c'è stato molto studio, sacrifici.
Infatti. Però riesci a conciliare il lavoro magari che fai
sì,
nella scuola.
Questi due anni ho vissuto sui treni praticamente.
Anche perché viaggerai parecchio, sì, hai parlato di una serie di treni.
È stato.
Che è Roma, la città su cui graviti.
Ma in realtà ultimamente il mio studio, lo studio dell'etichetta è a Peveragno, che è in provincia di Cuneo, quindi stavo a mezz'ora dalla Francia.
Addirittura.
Sì, viaggione. E quindi sì, poi a Roma ho studiato, poi i vari premi ovviamente mi portano in varie regioni diverse, però è bello perché anche, infatti sono contenta che c'è la cover Viaggiatori d'Occidente, perché anche il viaggio, oltre ad essere stato un po' un tema di questi due anni, anche quello porta ad ampliare, no, gli orizzonti e svincolarci.
Parli con gli altri viaggiatori oppure ti immergi?
Qualche volta sì.
Sì.
O canti,
attacchi bottone.
Ma sì, io sono molto spontanea.
Canti anche voi che vi guardate?
No.
Non canta in te, canterà sotto la doccia.
No, io in realtà quando sono dipende.
Vabbè, non sempre il momento.
Esatto.
Cioè noi comuni mortali cantiamo sotto la doccia. Canta sempre sotto la doccia.
Io posso dire che non canto sotto la doccia.
Io sì, canto sotto la doccia.
Io no.
Non canti neanche quando guidi.
Tanto quando guido in macchina.
In macchina cantano tutti.
Fai i sondaggi precisamente chi canta sotto la doccia.
Tu canti a cena di solito.
Io cioè sì, dopo cena.
Ne parliamo se mai davanti una qualcosa dopo finita la puntata, chi canta sotto la doccia, così
passiamo a delle cose un po' più
poi facciamo
più
un soldato, chi canta sotto la doccia possiamo fare come
che c'è Virgilio che aspetta, che fa,
vogliamo anche
freme.
Sotto la doccia vogliamo alla fine, tocchiamo alla fine, se canti sotto la doccia tocchiamo alla fine, prima parliamo di api, poi tocchiamo.
Senti, io una domanda però è legata,
però Antonio doveva finire una cosa, se un concerto poi passo
il discorso che dicevi prima. Sì.
Ragazzi, quando passiamo di passioni, e Giorgio ci ha dato la dimostrazione adesso, finire un discorso è veramente difficile. Accennare l'informazione, ma quando Antonio parla, ovviamente per tutti voi e per chi ci ascolta, un invito all'Agri Leisure Time, che è la nostra fattoria a Spoleto, è un luogo dove si può fare esperienza. Spero che Giorgia mi ci verrà a trovare, perché
certo,
a me piacerebbe proprio fare un'esperienza di canto.
Come
che
no,
non canto
legata
mai
al gusto.
Che bello.
E questa sarebbe una cosa che
la potrebbe
mettere insieme. Ha detto una parola magica, secondo me, Giorgia, che ha riguardato anche la mia famiglia, perché stare in un'agricoltura di questo tipo non è mai una scelta individuale, ma è una scelta di famiglia. E il fatto che tu affronti questi tipi di argomenti come agricoltore e ambiente, le api ti portano avanti in un modo fantastico. L'approccio con quello che dicevamo prima riguardo al progetto Un'Arnia per Amica è nata semplicemente da questo: l'importanza di trasmettere emozioni, sensazioni, è una cosa che ce n'è un bisogno incredibile nei giovani. E questo non è che è un'idea, ma lo verifichi, e quindi far fare esperienza diretta ti porta a conoscere te stesso, e se ti appassioni a agganciare la parola chiave per tutte le cose che devi fare anche sul lavoro. Esempio è stata questa Un'Arnia per Amica, questi ragazzi si sono praticamente entusiasmati, ma con il loro stile e lasciandogli la loro creatività si sono messi davanti a un paio di supermercati e nel giro di un giorno praticamente hanno sballato tutti i nostri progetti, che erano quelli di arrivare a 14 arnie, e invece siamo arrivati a 40.
Come funziona? Aspetta, questi ragazzi come sono stati coinvolti?
Sono stati coinvolti perché abbiamo proprio come fattoria didattica dei progetti insieme. In questo caso si parlava dell'istituto commerciale, quindi riguardava il marketing e la pubblicità. Solo che poi tutti questi progetti che sembrano così puntuali, ti accorgi invece che tutte le esperienze sono una crescita personale, dove la andiamo molto spesso ad annullare per una conoscenza del lavoro. Invece non è vero, e la creatività di questi ragazzi è andata proprio a rendere nelle famiglie.
Sono dei ragazzi che vengono coinvolti attraverso la scuola, attraverso gli inserimenti, come funziona?
Sono stati coinvolti, che ci stanno dei progetti in
dei
cui
progetti di inserimento, come
il progetto alternanza scuola
alternanza scuola lavoro, ecco,
in quel quindi, progetto ecco, si concretizza qualche perfetto. Cosa
quindi avete dei collegamenti con le scuole?
Sì, soprattutto.
Okay.
Da quanto tempo?
Beh, da quando abbiamo fatto l'azienda agricola okay. multifunzionale, quindi sono 8 anni che noi facciamo e c'è un aspetto educativo importante, perché non è vero che accettando i ragazzi in azienda è un trasferimento di informazioni dall'azienda ai ragazzi, non è assolutamente vero. Il mondo è cambiato in un modo che i vecchi come me non possono non accorgersi che bisogna aprire gli occhi nei confronti dei ragazzi, che portano, e ce n'abbiamo la dimostrazione in tanti aspetti, che hanno delle soluzioni che però non vengono accolte dagli adulti nel giusto modo.
Antonio, una domanda. Quando è che hai avuto, tu sei di famiglia, comunque l'azienda era della tua famiglia, oppure sei nato dopo come agricoltore?
Nicola, mi permetti di togliere il tabù. Non è vero che in agricoltura ci devono essere necessariamente i vecchi agricoltori. Io ti dico che una persona che si appassiona e viene da altri lavori riesce a fare veramente l'innovazione.
Non dico però nella tua realtà, nella tua storia.
La mia realtà è che dal 1937 questo potere è in di giro famiglia. Nella famiglia, ovviamente con vari passaggi. In un tipo di azienda agricola come la mia non è che si poteva sopravvivere la famiglia, quindi c'erano altri momenti che c'erano anche altri lavori.
E lo scatto invece, prima parlavi del biologico, in cui ti sei reso conto che il mondo era cambiato, quando è che ce l'hai avuto proprio uno scatto? 10 anni fa, 5 anni fa, 20 anni fa?
All'inizio dell'anno 2000, dove si è combinato questo concetto di multifunzionalità che ti ha fatto scoprire il mondo dell'agricoltura con un valore molto più ampio che era quello solo della produzione dei generi alimentari, e da lì la scelta familiare. Quindi l'agricoltura è un porta avanti, faccio i cuscinetti a sfera o un'altra cosa, ti va a far vedere la vita nel suo complesso e quindi anche le relazioni che ci sono nel mondo dell'agricoltura. E i ragazzi vengono affascinati da questo, permettetemi di farvelo dire, ma come sottolineatura per gli adulti, per come vengono accolti i giovani, io qui parlo di 18-19 anni, non parlo dei ragazzini delle elementari che vengono a mettere il semetto per vedere la fattoria didattica, ma hanno una potenza inaudita, che però hanno paura di tirar fuori perché trovano un ambiente che non è predisposto a cogliere i cambiamenti di questo
tipo. Non apre gli occhi, mette occhi aperti, non esempio prima tu.
Beh, interessante la possibilità di un connubio, di una collaborazione, essendoci, passandoci tanti ragazzi alla Leisure Time, la possibilità magari attraverso l'arte, il canto, no? È bellissima questa
cosa. È fantastico. Di poter coinvolgere. Giorgia, con quello che ho sentito, potete scommettere che ci sarà un continuo con lei come contatti
sì,
su questo argomento.
Visio, vai. Sì, io voglio lanciare a questo punto, no? Crea un ponte tra la musica, la voce di Giorgia e l'azienda, perché comunque ormai è stato studiato da tempo che le api, si può capire che cosa stanno facendo le api appunto studiando le frequenze, quindi ritorna una certa, diciamo, musicalità, se certo. vogliamo, i termini giusti non è che, però questa è la cosa importante, quindi c'è un legame, quindi sarebbe bello anche sentirti cantare magari in mezzo all'aviario,
quindi sì, potresti... mettetemi qualcosa che...
assolutamente, cioè, guarda, abbiamo portato anche
una testimonianza,
perché le api non fischiano semmai si esprimono,
è giusto precisiamo.
Però no, sarebbe veramente interessante.
Tra l'altro ti dico che si parla nel mondo dell'apicoltura del canto della regina, la regina che canta, quindi secondo me se tu riuscissi
adesso
a fare una cosa del genere in mezzo al villaggio delle api, credo che sarebbe veramente fantastico. Fai la regina.
Certo.
Abbiamo trovato
abbiamo la nostra regina,
da Antonio, chi mi ha passato G?
Guarda, da Antonio possiamo parlare dell'altra realtà che abbiamo su, quindi, su Magione, su
Emanuele, faccio,
su Emanuele, che è proprio una finestra proprio sul Trasimeno. Ci tengo a dire che solamente quello che è stato fatto con Emanuele, che è importantissimo, viene anche da degli incontri casuali, quando le cose veramente uno ci crede, per inizia caso. Per caso, tutte le cose che succedono per caso, per caso ho conosciuto appunto Luca Galli, l'apicoltore, e per caso poi ci siamo conosciuti con Emanuele, e è stato un crescere insieme di giorno in giorno. Premetto che l'anno scorso nella fattoria didattica, nell'apiario didattico Pucciarella, sono passati circa 1 migliaio di bambini,
sono pochi.
Che non sono pochi, va sicuro, organizzare tutto con le scuole, le segreterie, le maestre, i bambini stessi, non è stato facilissimo. E tra l'altro ecco, lascio la parola appunto a Emanuele, che ci parlerà un po' un attimo magari della sua, suo punto di vista su quello che stiamo facendo, che è nata appunto anche questa collaborazione, che ha iniziato benissimo, e anzi vorremmo anche magari rafforzarla, cambiare un attimino alcune tematiche, comunque sempre ambiente e natura.
Vai, Mando.
Allora, Pucciarella, un'azienda conosciuta nella zona, nell'areale del Trasimeno, come un'azienda vitivinicola, dunque con i suoi prodotti di varie tipologie di vino, da rossi, bianchi, spumanti, vinzanto, di conseguenza una gamma ampissima, di conseguenza
siamo vicino a Natale, poi
sì, infatti ora è il periodo in cui più frivolo in queste cose. E però eravamo un'azienda tradizionale, dopo piano piano si è evoluta nell'agriturismo, e poi praticamente ci siamo affacciati sulle fattorie didattiche. La fortuna è che abbiamo un bellissimo stabile, una bella villa padronale con un bel parco intorno, e di conseguenza questo ci ha stimolato in quest'idea. Però se non sei coadiuvato dalle persone giuste per fare fattoria didattica, non c'hai gli operatori giusti, e alla fin fine da una piccola collaborazione con Luca Galli come apicoltore, grazie a lui sono venuto a conoscenza di Virgilio, e lì veramente ha trasformato l'azienda in un apiario, perché appunto 1000 bambini che ti passano praticamente un giorno sì, un giorno no, nel periodo di maggio-giugno, e noi ci ha aperto un po' il cuore, perché effettivamente dice vai, questi qui sono gente che magari conosce queste nuove realtà, questi territori, ci è piaciuto, e speriamo appunto che questa collaborazione vada avanti. Tra l'altro noi in azienda siamo un'azienda da un certo punto di vista molto collaborativa, io sono molto aperto al, io sono il direttore di questa azienda, al concetto della, economico del rapporti di rete con tutte le aziende. Noi infatti il nostro shop è guarnito anche di tanti altri prodotti di aziende magari più piccole di noi e che avevano bisogno di un supporto. Noi vogliamo essere un supporto anche per chi fa questa attività di fattoria didattica, perché abbiamo dato la possibilità di costruire anche un apiario, cioè un tunnel in rete, con rete sottilissima e finissima, dove vengono i bambini messi dentro a questo tunnel in sicurezza, e vengono aperte le arnie di fronte ai bambini. Allora vedono la regina. Mi ricordo dopo qualche giorno qualche bambino mi ha telefonato: non ho toccato il fuco, disperato.
Ah, quindi non si spaventano?
No, perché poi dopo il fuco praticamente, questo Virgilio sa meglio di me, non punge, e può essere addirittura toccato. E questo bambino, mi ricordo, mi telefonò una mattina in ufficio di dove veniva a toccare il fuco.
C'è tornato poi
il genitore disperato, sto figlio. E poi dopo dico vai, gli ho dato il numero di Virgilio e di Luca, dico vedete un po' di accontentamento.
Questo
è un po' pensato tu.
Quello che è successo praticamente a Pucciarella con questa evoluzione carina praticamente.
anche perché ci tengo a sottolineare che quello che facciamo da Pucciarella è comunque l'ultimo step di un percorso che inizia nelle scuole a settembre-ottobre, quindi non è che andiamo in apiario a vedere le api, vado a fare la visita allo zoo, no, non è questo, ma si parte dalla scuola, dai contatti con insegnanti, con docenti, si crea anche si cerca di creare una passione del bambino, l'attesa di rivedere l'operatore in classe, quindi andiamo in classe e si fanno assaggiare indubbiamente i mieli, e in questo caso di Luca Galli, tra l'altro ci tengo a sottolineare che questi mieli sono mieli pluripremiati in Italia, fino ad arrivare al Magnus, che è un miele che ha ottenuto un riconoscimento a Londra come uno dei migliori mieli al mondo, quindi stiamo parlando di eccellenze sul territorio, ecco, noi vogliamo sottolineare anche questo perché cioè non è facile, questo ce l'abbiamo comunque sia a Maggiore, a Spoleto, ce l'abbiamo in tantissime parti, quindi una regione comunque piccola che offre delle eccellenze che sono a livello altissimo.
Beh, importante sottolineare perché sono eccellenze importanti.
Assolutamente sì, considera, ecco, Luca ci sta ascoltando dalla macchina, sta tornando da Milano dove ha partecipato alle fiere di Milano.
Quindi... Allora, diciamo che Luca lo aspettiamo una volta qua, radiofonica, presente fisicamente.
Io sottolineerei anche il percorso fatto a scuola perché ho avuto la possibilità come insegnante di farlo, quindi io e Virgilio ci siamo conosciuti grazie appunto a questa esperienza.
Come lo finissi tu per te questo percorso di cui parlavamo prima?
Ma è stato emozionante vedere il percorso che hanno fatto i bambini, la crescita è fantastico, poi dopo quei 3-4 incontri a scuola, quindi ogni incontro aveva una tematica sempre legata a un'esperienza differente, sempre legata al mondo delle api, poi concludere con la visita all'apiario, appunto all'azienda della Pucciarella, è emozionante, i bambini li vedi che è proprio vitalità, la curiosità, l'intelligenza, è stimolante, e poi soprattutto la paura, vedi che la paura viene meno perché i bambini, ascoltando Virgilio, facendo esperienza, hanno la possibilità comunque di andare oltre la paura,
e questo è importante,
tantissimo.
Tra l'altro, ecco,
veloce, poi andiamo qua,
sì, questa cosa dicendo che comunque voglio dire che questa importanza anche della didattica all'aperto è stata riconosciuta anche nell'offerta formativa del Comune di Perugia, dove partecipò a quella là, quindi per le scuole, perché una parte del contributo e rimborsi percentuali che offre il Comune alle scuole ha riconosciuto anche il percorso, la giornata in fattoria didattica, quindi da quest'anno le scuole possono richiedere appunto il percorso in classe più l'uscita in fattoria, quindi diventa tutto un pacchetto.
Un lavoro di ete, come diceva Emanuele e anche Antonio, è un lavoro di ete, no?
È un lavoro indubbiamente di rete, ma cioè, abbiamo anche dimostrato, ci abbiamo messo il cuore sulle cose e abbiamo avuto anche delle risposte, anche diciamo dai piani alti, dove hanno detto no, questa cosa è valida, ci piace, questa attività soprattutto all'aperto, come parlavamo prima del biologico, cioè entrare in un mondo del genere, osservare una vallata è diverso da fare le cose in classe. Infatti. Quindi la validità, proprio la valenza che si dà a questo tipo di insegnamento, di didattica è riconosciuto, quindi ci fa ancora più
assolutamente piacere. Andiamo con Monti e poi torniamo con Giorgio e contiamo il nostro
Lady Kravitz,
dopo, vai. Know that I am plain to see, yeah, yeah. Eccoci qua, Giacomo si è abbassato,
sì.
È diventato mini
in ginocchio sui ceci.
No, perché scricchiola questa, sì, se non, se non so, si, può, si può sentire.
Per Natale ci caghiamo a vicenda una sedia.
Questo è un
fa di noi, no?
Nicola,
cuscini,
prossimo anno una sedia a testa.
No, no, i cuscini che non fanno rumore.
O un frigo portatile, non so,
un frigo portatile.
Mettici bibita.
Un forno.
Un forno, sì, una cucina, dai, mini.
Andiamo
i nostri ospiti.
Andiamo
con Giorgia, perché ragazzi, una bella puntata, abbiamo scoperto un connubio veramente bello, no? Fa natura e musica, come spesso accade, ed è anche in realtà. Prima, diciamo dei ragazzi, no, Giorgia? Tu sei insegnante in questa scuola di musica che sta a Ponte, vediamo
Ponte San Giovanni. No.
Come insegnare ai suoi ragazzi oppure gente?
Ma in realtà io mi diverto tantissimo, perché io ho allievi che vanno dai 6 anni e mezzo ai 64, una varietà umana infinita.
Abbastanza ampia.
Sì.
Bellissimo.
Bellissimo.
E ha tanto le differenze, cioè più facile, più difficile, più. Come se ne hai ragazzi rispetto agli adulti?
Ma in realtà poi là dentro gli adulti diventano un po', cioè per loro lì c'è un'atmosfera un po' di gioco, quindi è un modo per vivere la loro passione, quindi in realtà non c'è più distinzione di età, di niente, di niente. Poi ovviamente ognuno ha il suo percorso, ha, no, le sue, insomma, vede la musica un po' in un modo personale, quindi certo. Ognuno la fa con una propria passione.
Il Tornano Club, no? Sono in tutto 10 tracce. C'è una a cui sei oltre a non hai previsto, che titolo a cui sei più legata?
Allora, io in realtà per me sono tutte figlie, quindi le amo un po' tutte, però ce n'è una a cui io sono particolarmente legata, perché è l'ultima che ho scritto, che è appunto Lucida, di cui parlavamo prima.
Vabbè, allora
sì, era proprio perché è quella che sento più vicino, essendo la più recente, io la sento molto vicino. È quella anche un po' più particolare, ha un arrangiamento un po' ipnotico.
Non ci pilotiggi, no?
Eh?
Non ci pilotiggi.
No.
La sentiamo
solo che non ce la fa vedere,
non ce la fa,
ce la fa ascoltare, non ce la fa vedere.
Beh, andato, mentre...
o ce la canti,
no questa
no
direi
no, ma perché quando poi l'ascolterete capirete che è lei.
Io ci riprovo,
però non ce la fa ascoltare.
Intanto parlaci di questa canzone.
Allora, questa canzone ha un arrangiamento un po' particolare, perché ricrea un po' un'atmosfera. Io mi sono immaginata una piccola Amazzone che Danza sotto la pioggia, e quindi è un po' la metafora di una donna che rinasce, quindi che appunto è lucida, perché un po' risplende con le sue nuove consapevolezze. Quindi me la sento molto vicina.
Shining.
Quindi lucida.
Sì, è quella che io ripeto, ce n'è anche una in dialetto che si chiama Famme Giocà, che io ho scritto, con cui tra l'altro sono arrivata in semifinale
sì, nazionale, che è la seconda,
Famme sì, al premio Bertoli, e è scritta in dialetto, quindi ovviamente io mi diverto moltissimo a cantare quella canzone.
Niente, noi ci proviamo adesso.
E niente, non ci fa ascoltare più.
Ci proviamo, continuiamo a chiacchierare.
Se questo non è amore,
c'è anche Toto Cutugno, però,
possiamo aspettare, dai.
Se questo non è amore, ecco.
Però dato che per chi volesse ascoltarlo tutto, è in tutte le piattaforme digitali, questo me lo scordo sempre di dirlo, invece oggi mi sono ricordata.
E poi veniamo a dirlo. Quando tu hai porti a Penedo, così sentiamo tutti
gli ascoltatori, saranno incuriositi, andranno.
Perché è uscito da poco, è uscito l'11 novembre.
L'11 novembre, sì.
L'11 novembre.
Quindi è proprio fresco.
Crollo del
fresco,
muro.
Fresco.
Quindi
Rinascita.
Ci vedi che il concerto invece sarai giovedì?
E venerdì sera.
Venerdì sera.
Al Ciaurino, sì, a Perugia.
A che ora?
10:30-11:00.
Per chi stasera non ce la fate ascoltare tutte le nuove canzoni, tane non è per
lì saranno in versione unplugged,
unplugged.
Sì, chitarra e voce.
Bello. Chitarra e voce. E chi ti accompagna?
Al Ciaurino.
E avrò uno dei miei chitarristi. Io ogni tanto ho un team, ogni tanto me ne porto in giro.
Abbondiamo quindi, sì,
dai, sì, è la possibilità. Salutiamo tutto il team anche.
Infatti, ti mettiamo questo pezzo, l'hai scelto tu, quindi Nicolò Fabi.
Sì, l'ho scelto
io. Sono l'altro, quindi ti accontentiamo,
certo. Dai, andiamo adesso, d'accordo, e poi torniamo, dai.
Speriamo si accontentino.
Dico, Fabio non è così scasso, quindi lo sentiamo, poi torniamo.
Io sono l'altro, sono quello che spaventa, sono quello che ti dorme nella stanza accanto. Io sono l'altro, puoi trovarmi nello specchio, la tua immagine riflessa, il contrario di te stesso. Io sono l'altro, sono l'ombra del tuo corpo, sono l'ombra del tuo mondo, quello che fai lavoro sporco. Al tuo posto sono quello che ti anticipa al parcheggio e ti ritarda la partenza, il marito della donna di cui ti sei innamorato, sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato, quello che dorme sui cartoni alla stazione, sono il nero sul barcone. Sono quello che ti sembra più sereno, perché è nato fortunato, o solo perché ha 20 anni in meno. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti. Adesso facci un giro e poi mi dici. Io sono il velo che copre il viso delle donne, ogni scelta o posizione che non si comprende. Io sono l'altro, quello che il tuo stesso mare lo vede dalla riva opposta. Io sono tuo fratello, quello bello. Sono il chirurgo che ti opera domani, quello che guida mentre dormi, quello che urla come un pazzo e ti sta seduto accanto, il donatore che aspettavi per il tuo trapianto. Sono il padre del bambino handicappato che sta in classe con tuo figlio, il direttore della banca dove hai domandato un figo, quello che è stato condannato, il presidente del consiglio. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti. Adesso vacci a fare un giro e poi mi dici.
io sono l'altro, grazie. Ecco, non la conoscevo, infatti, grazie.
Ecco Fabi, grande. Grazie Giorgio, eccoci qua, qua in diretta web.
Eccoci qua.
Con abbiamo... musica, api, no? Questo bel connubio.
Bello, sì. Hai fatto bene però, eh? Hai fatto cioè, bene a prendere
la dubita
sulle mie
abbinamenti.
Hai fatto proprio bene.
Di qualcosa, per favore.
Bravo.
Cioè, lo mortifichi anche
no, non lo sa, cioè,
non dietro, si è visto per un po' questo lavoro.
Io correggo Giacomo. Andiamo
avanti.
Qua si è messo dietro, sei inquietante così.
È inquietante.
Io sono
qua.
Va a dormire lui, va a dormire.
Va a dormire, è uscito.
Vedo un maglione che è proprio andato.
È già in pigiama, lo sono
nambulo.
Manuele Antonio di Anno, ma quanto sono Mattia e anche Giorgio, pensavano scritto. Andiamo con i nostri.
Siamo a mio agio.
Benissimo, ok. Ah, allora partiamo però con Andrea, giusto? Perché sì, ascoltate fino adesso, adesso Andrea va a dirci qualcosa
Andrea,
un po'.
Sì, sì.
Di, no? Di...
Andrea è proprio Andrea Boschetti, api, appunto è il...
api di da, apicoltura.
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 Sì, sì, si occupa del villaggio delle api, oltre a essere
progetti a scuola sì, anche mai lui fa. No, quello scusate, cioè, no, sì, no, no, cioè, no, questo scusa, no, ho sbagliato.
Insieme,
no, no, tu vuoi prendere la ragione. Allora, apicoltore, piano male ti faccio, come è nata in te questa passione dell'apicoltore?
Allora, è nata grazie a un mio amico che mi ha coinvolto in questo mondo spettacolare. Cioè, all'inizio è stata un po' difficile perché il percorso è stato non diciamo da soli ho dovuto imparare tutto da solo senza aiuti all'inizio non ti insegna nessuno perché sono tutti un po' gelosi sì, di questo mestiere e però piano piano con l'esperienza diciamo è andata
a iniziare a continuare
sì. Tu ce l'hai questo atteggiamento un po' di protezione della conoscenza oppure sei come diciamo che i tuoi gli altri apicoltori sono gelosi?
No, io cerco di condividere un po' le mie esperienze con gli altri. Infatti anche quest'anno ho aiutato anche altri apicoltori spoletini nella zona. Zona
Spoleto.
Esatto.
Quindi quanto tempo sei complessivamente come apicoltore?
Una quindicina d'anni.
Tanto?
Quindi
complimenti.
Esperienza già.
Sì, abbastanza, però non si impara mai dall'apicoltura, c'è sempre da imparare qualcosa.
E leggi anche, ti informi tramite riviste, oppure è più un'esperienza diretta?
Sì, è più un'esperienza diretta.
Con...
Sì.
Sul campo?
Sul campo, anche perché...
È spesso una cosa migliore, no?
Sì, è diverso tra...
si potrebbe unire.
Sì,
che ognuno ha un suo modo di lavorare, quindi...
Tu come a voi?
Vabbè.
Ma tu come a voi? Posso chiedere come ti approcci alle api? Come è il tuo modo di approcciarti alle api?
No, che vuol dire?
No, ne sento, no, prima parlava di... No,
con la tuta?
No, parlava, parlava di metodi di lavoro, no? Ognuno c'ha un po' di metodi di lavoro, diciamo, no? Un metodo diverso che cambia, giusto, da persona a persona, no?
Sì, indubbiamente, allora intervengo un attimo,
vai,
sono stati più volte in apiario, lui segue proprio la parte del villaggio delle api.
Oltre alla tuta, chiamate le mette.
Poi indubbiamente, a parte il discorso della tuta, cioè, c'è sempre una enorme rispetto verso l'Ardeari, una gentilezza, io questo lo dico sempre anche a scuola con i bambini, non è che siamo noi che entriamo nel mondo delle api, sono loro che permettono, ci aprono la porta e ci permettono di entrare nel mondo delle api. Questo contrario l'abbiamo visto anche più volte, nel momento in cui fai un movimento sbagliato magari con la leva o col telaino eccetera,
okay, quindi anche...
si sente subito che è quel ronzio tipico di circa, ricordo che là dentro ci stanno, quando stanno tutti dentro, circa 60.000 api,
che non so poco,
per ogni alveare, quindi e ogni volta che in mano hai un telaino da nido c'hai circa dalle 3.000 alle 4.000 api in mano.
Le api riconoscono le persone che vanno quotidianamente, non so adesso com'è che funziona in effetti.
Ci stanno un
ci
paio
periodi.
Di correnti,
un
paio di correnti proprio di pensiero. Uno è quello più scientifico, che dice che comunque le api riconoscono.
Okay.
Quindi io parecchie volte, anche noi l'abbiamo detto anche durante gli incontri in fattoria didattica, quando ci siamo messi comunque la tuta, anche perché facciamo vedere le api attraverso magari un vetro, una vetrata grande, quindi le persone stanno in sicurezza, dove non è che è carnevale, ci siamo mascherati da ape, perché siamo come vogliamo somigliare alle api. Partiamo da lì fino ad andare a parlare appunto dell'intelligenza dell'ape, delle nostre esperienze. Quindi l'ape comunque che ti riconosce, cose che non sono scritte su libri, che comunque ogni volta che anch'io mi avvicino alle mie di api, c'ho sempre le guardiane che mi girano sopra la testa. Nel momento in cui probabilmente ti riconoscono o capiscono, perché ci parla anche di intelligenza dell'ape, che non è un pericolo, non siamo una minaccia, ti lasciano andare, lasciano passare. Sì,
c'è qualche animale aggressivo?
Come
verso le api?
Verso le api, sì. Io nomino, allora Andrea poi magari vi dirà della Varroa, io vi nomino la vespa, un calabrone, la vespa calabro. Che mangia le api, cioè una carnivora, mangia le api. Questa è una delle tante, ci sono diverse, ci sono proprio una serie di patologie dell'alveare. Quindi, tra l'altro, ci sono anche alcune vespe che sono tre volte più grandi delle api. E quindi,
quanto vive un'ape in media?
Ma in media all'estate un'ape operaia, perché poi dobbiamo distinguere tra l'ape regina, il fuco che è il maschio, e l'ape operaia generalmente arriva un paio di mesi, un paio di mesi. Ecco perché il fatto, dice, ma ti riconoscono le api? Sì, qualcuno dice, e c'è come un turnover così continuo, una nascita morte, che effettivamente
l'informazione
sì, ecco, allora si potrebbe anche, a livello scientifico stanno facendo tantissimi studi, quindi come viene trasmessa l'informazione, può essere trasmessa, cioè una novità, un'ultima, vi dico proprio dell'altro giorno che è uscita tra l'altro sulla rivista dell'Ordine Nazionale dei Biologi, dove una scoperta è stata che le api sanno nuotare, o comunque forse imparano a nuotare, cioè su tutti i testi fino adesso c'è scritto che le api non volano sopra gli specchi d'acqua per una questione di paura. Sono due cose diverse, però già le api si stanno avvicinando all'acqua.
E quando muore un'ape, cioè fa parte del ciclo dell'apiario?
Sì, quando muoiono si fa parte del ciclo dell'apiario, indubbiamente tanti cercheranno magari possibilmente di morire fuori, comunque se muoiono dentro ci sono delle api che la trasportano immediatamente fuori. Le api sono pulitissime, quindi tutto quello, anche i loro bisogni fanno sempre fuori da casa, sempre fuori dall'albergo.
Sì, pipì.
Tutto qua, sì. Hanno indubbiamente anche degli apparati proprio sviluppati per questo, quindi si ci riescono insomma a trattenere più tempo, soprattutto nei periodi invernali, uscire solamente quando è caldo, per raggiare il sole, e svuotare, diciamo, l'intestino e poi rientrare. Parliamo in termini un pochino più comuni.
Una curiosità, dicevi che per riscaldare, dicevi un'altra volta, non in questo momento, per riscaldare l'alveare devono battere le ali, ci sono quelle addette a riscaldare l'alveare, no?
Sappiamo, allora, tutto dove si sta spostando la scienza, anche la sociologia è andata a studiare proprio gli alveari per vedere come vivere meglio e come sopravvivere anche ai problemi. Uno dei problemi indubbiamente è quello dell'inverno, dove le api riescono a scaldarsi perché stanno vicine a formare proprio un glomere, una palla di api tutta stretta, e è bello vedere che proprio riescono a sopravvivere proprio perché hanno questa collaborazione e condivisione. Stiamo parlando comunque di un insetto sociale che, se lo togliamo dalla famiglia, quella è una vera e propria famiglia, e anche se lo alimentiamo eccetera, dopo 3-4 giorni suo habitat, muore, no? Sì,
e
muore.
Il caldo?
Per il caldo, come diceva adesso Giacomo, invece, che iniziano, uno dei modi di raffreddamento è appunto battere le ali come dei ventilatori. Sì, quello che con i bambini chiamano le api ventilatrici, indubbiamente, perché riescano a raffreddare. Uno dei modi di raffreddamento.
Ah, poi, di raffreddamento?
Sì, di raffreddamento. Questa. Per circolare, far circolare l'aria.
Ok, Andrea poi c'ha con sé una parte sopra, tutta
la parte sopra, sì, che copre praticamente il viso, la testa e il collo, okay. Che è la parte più pericolosa per...
Infatti spesso dire che puntue sulla testa e il collo sono le punture, sì, più delicate,
più delicate, più pericolose, esatto.
Ok, quante punture prendi a stagione?
Ma adesso una ventina.
Adesso una ventina, poi
all'inizio era tante. Sì, forse erano 20 al giorno.
Hai già capito come bisogna muoversi?
Sì, allora bisogna stare calmi,
okay,
e muoversi lentamente.
Importante quindi è il movimento anche non troppo veloce, giusto?
Sì, esatto.
Quindi è mantenere la tranquillità.
Sì, bisogna stare calmi.
Perché penso che appena arriva la uno cuore, no? La paura inizia, invece no, penso no, può essere.
Io ho un ottimo rapporto con le api, c'era mio padre che era un apicoltore, quindi lo percepiscono anche loro, no? L'atteggiamento.
Sembra di sì.
Ok,
così. È una curiosità, ci andavi tu con tuo padre, quindi.
Sì, cioè io non ce l'avevo la passione, però.
No. E te non ti hanno punto mai, no?
Adesso andiamo sul paranormale, nel senso che io la chiamavo così, tipo l'ape. E mi veniva nella mano, cioè non c'ho avuto mai paura.
Il palmo della mano e
sì,
una
pensavo, cioè, sembra una sciocchezza, però mi divertivo così
vicino, ma vicino all'alveare, vicino a non
o ero in camera mia che sta lì, insomma,
diciamo che di Assisi da quelle parti sono.
Beh, noi ci abbiamo, siamo favoriti.
Francesco
tipo farfalle,
tipo farfalle dalle api, poi
abbiamo scoperto un altro lato della vita di qua che non conosco. Andiamo con la musica adesso.
Ritorna Giorgia Bazzani,
presenti tu come guerra,
guerra e baci,
dopo ti dico perché guerra e baci, vai.
No, mi facevo questo esperimento.
È negli angoli del vestito, mi nasconderò come una nuvola di stoffa bianca che scappa e non si stanca. Ho mischiato le notti insonni ai fondi di caffè. Ora porto un orologio fermo per annullare il tempo. Ho fatto spazio agli imprevisti senza un perché. Tra i ricordi e le dimenticanze dentro nuove stanze. Ho imparato che è una colpa quando non si sogna. Un desiderio che si veste a festa anche quando taci. Tra guerra e baci, per invertire il senso delle cose, ricominciare anche se poi c'è da finire. Arrivare fin dove porta il buon umore, oltrepassare ciò che non si può capire, dimenticare quello che non c'è, dimenticare te. Ho immaginato nuovi spazi sospesi dentro me, disegni di mani tese, anche a luci accese. Inventare storie che non hanno fine, e il lieto fine in fondo che cos'è? Per quello che ne so si può star senza. Buttare le ragioni e le intenzioni e le paure che più non avrò, per quello che ne so si può far senza. Per invertire il senso delle cose, ricominciare anche se poi c'è da finire. Arrivare fin dove porta il buon umore, oltrepassare ciò che non si può capire, dimenticare quello che non c'è,
Eccoci qua.
Guerra e pace, Giorgia Bazzanti.
Arricomplimenti.
Arricomplimenti.
Grazie.
Che guerra e baci.
Guerra e baci. Questo tra l'altro è stato il brano con cui ho iniziato la collaborazione con Guglielminetti, che mi ha fatto compagnia per tutta Area Sanremo 2017. Poi invece in finale sono arrivata con Le finestre non dormono mai, sempre un altro brano scritto da me. Guerra e baci, tutti pensano che sia una canzone d'amore, in realtà no, è un po' un rapporto con se stessi, è un po' l'antinomia che c'è dentro di noi, le contraddizioni che ci sono e che vanno accettate,
che spesso non vengono accettate,
spesso no, e invece
tutti i titoli con neanche se viati volti alla società e a vita, no, di tutti i giorni, no, quindi ti rispesso, no, un po' quello che è la società, la vita, no, noi quasi siamo poi bisogni, no, di sbaglio un po',
sì diciamo che forse ci sono dei titoli un po' che evocano delle cose anche che fanno parte, sì, un po' di cose reali, ecco. Sì.
Torniamo con i nostri
amici delle api.
Perché Andrea, che chiedo scusa prima, giustamente la mia domanda come ti approcci con le api, giustamente qua ho detto con la tuta, perché come ti approcci giustamente. Quindi...
Ma c'era una domanda poi che io volevo fare.
La fai tu, poi la faccio.
È cominciato l'inverno, stiamo tutti influenzati, tosse, quindi l'antibiotico naturale per eccellenza.
No, infatti, tu
è il miele. Quello che chiedevo è, oltre al miele, che altro fanno ste api?
Allora, come prodotti ci sono il polline, la propoli e la pappa reale.
Sì.
La pappa reale è il nutrimento che viene dato è il mangiare della regina.
Sì.
Che solo grazie alla pappa reale una larva poi diventa regina. Perché le api nutrici smettono di dare a pappa reale alle larve e nascono le api operaie. Poi c'è il propoli, che è una resina delle piante, che loro lo utilizzano per chiudere tutti i buchi, oppure come
antibatterico,
sì, anche per se per esempio entra un insetto all'interno dell'alveare, come difesa, lo cioè lo fermano,
un insetto diverso dalle api, dici?
Lo mummificano, okay. Ecco, esatto. E poi c'è il polline, che viene raccolto, cioè l'ape visita i fiori e praticamente c'è una polverina,
okay.
visitando
direttamente i fiori, appunto riesce a sporcare i polline, okay. Sì, no, mi aggiungo solamente, scusa Andrea,
poi prendo
la parola un attimo, perché è stato studiato e scoperto che comunque l'ape non aveva capito che poteva comunque nutrirsi anche di polline, no? Quindi all'inizio pensate che spettacolo, sapete, magari si arrabbiavano tantissimo, andavano nel polline, puff, una polverina infinita. Dopo un po', probabilmente anche loro per caso, proprio a livello
evolutivo, sì, quando è successo questo? 2000 anni fa, nella storia,
secoli fa,
hanno iniziato comunque a pulirsi di questa polverina con le zampe, fanno un po' quello che facciamo noi, creare la pallina, no? Quando lavoriamo magari con il didò, facciamo una forma rotonda, una sfera, vogliamo fare, okay, una sfera con le mani, quindi loro con le zampine hanno iniziato a fare questa cosa, se attaccano le zampe poi posteriori e la riportano, hanno iniziato a nutrirsi di polline perché è il polline è la parte proteica dell'alimentazione delle api, è un po' come quando mangi appunto a bistecca o
invece. Quindi, un altro aspetto che credo che interessi a molti è la scelta della regina. Come avviene questa?
Come si diventa ape regina?
Come si diventa?
Vuoi diventare ape regina?
Ci sono
come ha detto Andrea,
esatto, all'inizio del discorso
della nutrizione, sì, con il discorso della nutrizione appunto,
però viene scelta per caratteristiche, magari la più forte, la quella che ha più potenzialità, come
ma che
casuale
quello che sì, abbiamo visto e appunto abbiamo letto, non è che ancora siamo arrivati a una definizione precisa, proprio. Qualche amico da casa
lo sa
che ci scrive,
la nutrizione è un aspetto importante,
sappiamo dove.
Forse la nutrizione però viene dopo,
no, la nutrizione dopo. No, perché no. Non diventa regina se la nutrizione, non è che scegli una regina è nata regina, no, scegli un uovo e dall'uovo quindi
dall'uovo ancora,
dall'uovo è come l'uomo viene poi comunque dalla larva eccetera,
sì, loro ne nutrono circa 6 e poi quando nascono le regine, diciamo, vince, cioè
lo scambio,
la concorrenza,
più o meno,
sì,
no,
la prima regina,
la
che
prima nasce in... poi dopo le altre vengono uccise.
Ah, ok. Quindi la prima che nasce sembra un po' diventa ape, no? Ha un vantaggio rispetto
forte, alle altre, più forte,
potrebbe essere la nuova, alle altre. Sì, la nuova la nuova monarca, sì.
Voi che per evitare colpi di stato le altre vengono
sì, però guarda, nel caso della sciamatura invece questo va sottolineato, perché comunque è la vecchia regina che se ne va portando via una parte della famiglia, circa la metà, e lascia l'arnia, proprio tutta la casa, proprio alla nuova regina.
Perché non c'è abbastanza cibo? Come mai?
Perché generalmente non c'è abbastanza spazio, perché ora che la vecchia monarca comunque se ne vada, quindi c'è proprio questi
gli scissionisti sono.
E questa sciamatura
che poi cambano a due mesi, cioè
che poi tra l'altro è il modo
come i partiti in Italia
come tante cose in Italia, diciamo, dai.
Che è il modo appunto di una famiglia di api di raddoppiarsi, quindi svilupparsi, no? Di riprodursi, però indubbiamente per un apicoltore o per noi che stiamo dietro anche un pochino al prodotto, per noi è un problema, perché non abbiamo più una famiglia, ma si riduce, si spacca la famiglia, a quel punto non ci abbiamo più.
Però è un'opportunità anche, perché a volte sciamano, quindi un altro apicoltore si trova uno sciame, no?
Esatto, per lui è una fortuna perché invece
in uscita
no, non è tanto
cioè quando sciamano vanno via, vanno, e
sì, creano un'altra famiglia.
Quanto lontano vanno? Rimangono lì oppure fanno
all'inizio stanno lì vicino, sì, stanno vicino alcune ore davanti, cioè, quando c'è un albero si attaccano lì a grappolo qualche ora,
quindi puoi anche riprendere e rimettere in un'altra,
sì,
cassetta.
Tra l'altro Andrea è stato più volte, soprattutto a Spoleto, perché lui abita lì, si hanno telefonato sia all'azienda, alla fattoria didattica, e hanno poi è stato mandato Andrea, o comunque c'è il nome di Andrea come uno che recupera gli sciami, e quindi è interessante anche sotto questo punto di vista.
E poi andiamo con la canzone,
che poi utilizzano una sorta di aspirapolvere, a me è capitato nella metà del campagna, per poterle risucchiare senza fargli del male e poterle casomai
un aspirasciame,
sì, un aspirasciame, certo.
Oppure manualmente.
Manualmente,
cioè. Manualmente bisogna trovare, diciamo, la regina, e una volta che la regina entra all'interno della cassetta, tutte le api seguono la regina, certo. E entrano dentro l'alveare.
Con tutti in petto, se d'accordo con la regina sono, poi fa niente.
Non è tanto semplice, no? Una su 60.000, non è facile trovarla.
No, però, diciamo, allora... che di solito vanno sgrullate all'interno del cassettino, e quando appunto entra regina senti un gran rumore e loro rientrano piano piano all'interno della cassetta.
Sì, le operaie le seguono la regina direttamente.
Quindi il rumore è seguito, queste operaie la seguono.
Cioè, il rumore si percepisce, ma è un po' l'odore della regina.
È interessante però queste api che comunicano, ormai sono un po' arrabbiate, dice stai calmo, quindi aumenta il brusio.
Sì, esatto, aumenta il brusio, ma anche si vede anche dal movimento che dalla direzione da dove vanno le api, se appoggiano sopra la cassetta oppure ritornano dove stavano prima.
Quindi,
io su questo sapete che sono allergico, quindi non mi posso avvicinare.
Al miele o alle api?
al miele e di conseguenza
anche alle api. Cioè,
non te la racconto questa perché non è interessante. Invece volevo sottolineare una cosa che hai detto tu, ma che per un agricoltore che comincia a crescere in una certa direzione è fantastico quello che hai detto. Io non avevo paura, mettevo la mano e mi veniva l'ape. Questa sembra una cosetta così da poco, ma no, risottolineiamola tutti. Noi abbiamo perso una marea di sensibilità nostre, di ognuno di noi, di stare a contatto con un animale. E lì tu eri entrato in comunicazione, ma no, perché
beh, io, hai sentito... Mio hai nonno era contadino, mio bisnonno era contadino, magari ce l'ho un pochino, no?
Sì, ma lascia perdere, basta che noi diamo possibilità al nostro corpo e alla nostra mente di rientrare in contatto con la natura e con gli animali, con una calma e basta, e scopri che ci abbiamo dentro delle capacità incredibili di entrare in relazione. Però se ci hai fatto caso, te la faccio sottolineare solo per questo, era una cosa favolosa quella che hai raccontato,
bella,
sì. E l'abbiamo presa invece come una cosa che non ha senso, cioè a contatto con la natura, no. In un'azienda agricola come vi dico io, recuperiamo una sensibilità che c'ha una dose fondamentale, che è quella che poi era l'altra cosa che volevo sottolineare, che ha detto Virgilio. Nella mia azienda agricola e fattoria didattica c'è solo una parola d'ordine: gentilezza. Ma non perché mi sono svegliato una mattina e c'era gente, perché è l'unica possibilità che abbiamo di entrare in relazione vera con tutto quello che abbiamo intorno. Chiudo, ma perché mi entusiasmate delle cose. Cioè, adesso non ve la prendete a male, ma a me una cosa che affascina le api, non so se la posso dire, ma
sì,
io
sì,
credo.
Ce la vogliamo sapere così.
È l'unico posto dove un gruppo di donne vanno d'accordo.
Questa la devi dire.
Adesso, perché è la verità.
questa è la prima. E la seconda, quando sciamano, perché io pensavo, la regina, cioè questa è monarca, questa. Sto leggendo un libro che è La democrazia delle api, cioè lo scegliere quando sciamano e vanno a scegliere il posto è di una democrazia che incredibile, incredibile. Va l'ape, allora dobbiamo sciamare, benissimo, tutto fermo, la regina è l'ultima. Cominciano a fare i giri di ricognizione, quando vedono un luogo, e lì ci stanno tutti studi dettagliati che non ve li dico, non ve ripeto, ritorna l'ape, comincia a fare dei percorsi, dei giri in cui dà le indicazioni e le coordinate dove ha trovato quel rifugio che ritiene. Ma non è sufficiente, l'ha detto uno, riparte un'altra ape, ritorna, allora con entusiasmo fa, ah, questa è più bella. Dopo, quando arrivano a una certa, non unanimità perché ci stanno, partono e sciamano. E la regina in quel caso si prende la responsabilità di sciamare.
Importante questa cosa che sottolineare. Vai, a voi che parliamo con
sì, aggiungo proprio, sottolineo una cosa che ha detto Antonio, giustissima, il fatto comunque di ritornare, no, anche a leggere, mi piace dire questo, a leggere la natura. L'abbiamo visto soprattutto anche da Pucciarelli nell'aviario didattico, quando andiamo con Luca, con Gianni e facciamo la passeggiata attraverso il bosco, facciamo un pezzettino di bosco e andiamo all'aviario, ok? Quando ritorniamo giù, dopo che siamo stati mezz'ora in aviario, i bambini hanno fatto l'esperienza con il fuoco, spesse volte siamo stati fortunati a vedere la danza delle api, sono nate delle api, proprio delle api operaie. Nel momento in cui torniamo, i bambini si soffermano di più su quel bosco e iniziano a osservare, a sentire il canto degli uccelli, a osservare le tracce, le impronte che avevano perso all'andata, al ritorno lo fanno, quindi è una lettura molto profonda, importantissima.
Confermi, Manu?
Assolutamente.
Okay.
Apprezzare il rumore della natura.
E apprezzare la natura in generale. Andiamo con la musica?
Sì.
Partiamo, ragazzi, è finito il tempo, mancano 5 minuti, voi altro, ma tanto vi aspetta tutti.
È volato.
Vi aspetta tutti e 5,
volando.
Che sentiamo?
The Flight of the
Bumblebee.
The Lost Fingers.
A fa poco. Non lo scriveresti. No, no. Non lo scriveresti. No. Thank you.
eccoci qua.
Eccoci qua. Fatto
un mix,
abbiamo fatto un miscuglio.
Avevamo pochissimo tempo, quindi due canzoni.
Ci è riuscita bene, però. Siamo
due mezze canzoni.
Siamo arrivati. Abbiamo abbinato bene.
Siamo, facciamo, cioè, gli appiamo tutto quanto, lei così. Miscuglio Spice e cominciamo.
Ah, ok, d'accordo. Per la, il saluto finale.
Il saluto finale. Tornati i nostri ospiti. Abbiamo una canzone finale di. Di Giorgia, perché abbiamo trovato finestre, non l'avevamo mai avevamo trovato, messa su
YouTube.
Sì,
quella c'è.
Non la legge. Sì, vabbè. Adesso rimettiamo.
Ci proviamo, intanto continuiamo. Con i nostri ospiti arrivati alla fine.
Proviamoci.
Assaggiamo i miei, c'hai ragione. Però prima di assaggiare i miei e salutarci, una cosa andrà a dire importante. Questo premio, giusto?
Esatto, allora il villaggio delle, il miele del villaggio delle api ha partecipato al concorso per la selezione dei mieli di produzione nazionale e è stato riconosciuto come uno tra i migliori d'Italia, vincendo una goccia d'oro.
E voilà, insomma, complimenti, questo, appunto, è stato un bellissimo risultato anche perché è l'esperienza di un anno che veramente si è coronata con un premio molto importante. E ci sono state anche delle strategie dietro, perché quest'anno ci sono stati veramente dei problemi con le api, sono state nutrite le api a maggio invece di darci il miele, dato la grandissima pioggia, il problema c'è stato, quindi con una drastica produzione di miele in tutta Italia. Qui poi parleremo un'altra volta di queste problematiche che si vanno
sull'alimentazione.
Sì. Ci sarà Monica, che salutiamo, che anche lei è in
viaggio. Ciao Monica!
Ciao Monica! Ciao Monica! Sul mondo degli integratori a base di pappa reale e di provoli. Quindi ecco, un premio, diciamo, interessante e importante. Speriamo di averne altri. Anche perché a livello nazionale, insomma, ci siamo. Tra l'altro, sottolineo l'ultima cosa, che è un progetto. Quindi, perfetto. Questo è un premio per il villaggio delle api. Infatti, come potete osservare, sotto ci stanno, c'è l'azienda agricola Boschetti, l'agricoltura in fattoria didattica di Antonio, il Volando con le Api Bis, che è il mio progetto sulle api. Quindi è una collaborazione.
C'è anche una rivista, mi dicevi, giusto?
C'è una rivista, diciamo. Questi progetti in 5 anni hanno avuto circa 10 pubblicazioni su riviste nazionali di Api Insieme. Salutiamo tra l'altro Massimo Ilari e Enrico Casini, perché ci seguono spesso, vogliono sapere che cosa succede in Umbria, quindi questa è interessantissima questa cosa. Circa ogni 6 mesi riusciamo a fare o una pubblicazione, aggiornare qualcosa tra il mondo della scuola o i progetti o come stanno andando le cose. Tra l'altro ogni tanto poi ci regalano anche la copertina della rivista, perché già sono 2 anni che a settembre ci abbiamo anche la copertina, quindi con la parte della fotografia, che ci avviciniamo anche i ragazzi, cerchiamo di avvicinarli comunque al mondo dell'immagine, con le foto, che ormai è un linguaggio indubbiamente, cioè, appurato da sempre.
Virgilio, scusa, forse mi sono distratto, cercavo la musica per i saluti finali, per lo stacco finale, ma la bandiera WWF, hai accennato qualcosa, hai detto qualcosa?
La bandiera WWF sì, ce l'abbiamo, perché c'è un patrocinio proprio del WWF Perugia, e salutiamo anche gli amici del WWF Perugia.
Sul progetto Volando con le Api?
Sul progetto in generale, Volando con le Api, tutto quello che comunque può interessare il mondo delle api, e loro sono molto, mi interessa molto il discorso degli impollinatori. Quindi sì, è stato ottenuto questo patrocinio, che siamo felicissimi, proprio perché loro lo vedono, ognuno lo vede le cose dal suo punto di vista, quindi loro avevano appena fatto delle pubblicazioni sulle riviste nazionali del WWF sul discorso dell'impollinatore.
Ecco le collaborazioni di cui parlava Emanuele, che sono importanti.
Le collaborazioni
sono importantissime.
Assolutamente. Tra l'altro, guarda,
chiudiamo
con il fatto che, guarda, siamo arrivati a iniziare per scherzo e per passione, siamo arrivati a quelli che sono dei convegni nazionali dell'Ordine Nazionale dei Biologi, dove abbiamo appunto relazionato su quello che sono le esperienze professionali dei biologi nell'educazione anche alimentare, dell'ambiente, delle api e le fattorie didattiche. Quindi credo che sia veramente un sogno che sta, un sogno che prende forma.
Purtroppo
da Giorgia, è stato un piacere.
Come definissi la musica? Con un aggettivo.
Purificatrice, per me è catartica.
Perfetto, e un suono nel cassetto? Fa un anno, mi piace.
Ce l'ho già fatta, praticamente già ho trovato la chiave.
Ok, perfetto.
Per me questo era il sogno nel cassetto, fare un disco, anzi in realtà era al di sopra delle aspettative, è stato. quindi posso dire che ovviamente non è un punto, è un punto d'arrivo, ma per me è anche sempre un punto di partenza.
Assolutamente.
Quindi, però, ecco, sogno nel cassetto la chiave.
Dove il tuo CD?
Allora, sì, è in tutti i digital store, quindi tutte le piattaforme digitali, Spotify, iTunes, ovunque.
Non hai previsto, ricordiamoci.
E venerdì sarai a...
Sì, al Ciao Rino.
Al Ciao Rino.
E quindi?
Su prenotazione.
Su prenotazione, sì. Nel sito del Ciao Rino c'è appunto nella home page un link per prenotare il posto, perché è piccolo, sì.
Quindi prenotatevi. Tanti auguri, buone feste.
Grazie,
e ti aspetto con anche qualcun altro che ti aiuta a cantare, per cantare al vivo. Passate le feste, perché oggi tranne una canzone due canzoni siamo stati a sentire,
siamo riusciti, due ci siamo fatti,
ti aspettiamo per feste. Grazie a Vigio di cuore, ti aspetto con gli altri che stanno annunciando, Monica e
approfondire con Monica e Luca sì, se volete lo potete trovare direttamente a Rocca Paolina e Mercatini da questi giorni, lo trovate anche per
Natale. Anche qua,
lo portiamo anche qua, okay. Cioè, anche perché il miele sta diventando, anche il vasettino di miele viene regalato anche con il bomboniere, eccetera, quindi c'è anche un qualcosa, sì, noi lo possiamo degustare
stasera. Adesso degustiamo, grazie Emanuele, i cuori contatti della tua azienda e tanti auguri per chi volesse venire, no?
Un'azienda agricola Pucciarella, dove si trova anche dell'ottimo miele.
Perfetto, ok, ti aspetto. Grazie, e grazie mille, buone feste. Grazie Antonio.
Grazie a voi ragazzi, che voi non lo sapete, ma già siete coltivatori di futuro per la nostra azienda.
Buone feste.
Chiameremo ogni volta che ci sarà.
Quali i contatti della tua azienda?
C'è il sito agrileisuretime.com in cui potete avere tutte le informazioni.
Grazie Andrea.
Grazie a voi.
Vuoi collegare i contatti anche per te? Se hai una pagina Facebook?
Azienda agricola Andrea appunto Boschetti.
Perfetto, grazie mille. E Vigio, ti aspettiamo dopo le feste, grazie ancora.
Grazie di cuore.
Come definisci api? Il mondo delle api, com'è?
Ah, guarda.
Con un aggettivo.
Per me è fantastico, stupendo, un punto dove arrivare, cioè lavorare anche noi tutti assieme nei nostri modi di vivere, nella nostra parte di, proprio io faccio la parte della fisiologia sociale, per arrivare a copiare un pochettino, a rubare dei segreti su come vivere.
Perfetto,
grazie.
Mi ha finito,
grazie, di
grazie a tutti,
grazie.
Buona settimana, sabato non andiamo in onda perché radio sarà chiusa, ma ci troviamo sabato settimana prossima per le ultime puntate
dell'anno.
Per Natalizia, poi tutti a mangiare a tavola,
a
sotto Natale,
lunedì festeggiamo,
in guerra.
Tu vai a Cortina?
Sì. Chi è che porta il panettone?
Lui va a Cortina, tu vai a Cortina?
Ah, okay.
Beh, intanto vai a... buona degustazione.
No, quest'anno no,
quest'anno degustiamo il miele.
Ciao, alla prossima, ciao.